Buongiorno a tutti, si sente? Sì, ok. Il contesto, innanzitutto l'invecchiamento della popolazione ha portato all'aumento esponenziale di persone anziane con fragilità. Inoltre, in contemporanea, stiamo assistendo a un importante cambio degli aspetti epidemiologici. Abbiamo un aumento esponenziale dell'incidenza delle malattie croniche e degenerative. Tutto questo ha portato a un'esplosione dei bisogni sia di natura sanitaria che di natura sociale. Di conseguenza, tutto questo ci ha portato necessariamente a dover cambiare la nostra prospettiva, a dover prendere in carico la persona, la sua famiglia nel contesto in cui vive. E quindi abbandonare il vecchio modello delle prestazioni, il modello prestazionale. E oltretutto ci ha portati anche a dover utilizzare degli approcci che prevedano dei percorsi strutturati affinché la persona e la famiglia possa preservare nel suo ambiente di vita la capacità di autodeterminazione ed inoltre la capacità di self-care. Sappiamo tutti che la dimissione, fra l'altro, è un momento molto delicato. Pertanto è necessario preparare queste persone affinché rientrino nelle loro case in sicurezza. Un altro degli aspetti importanti è quello di valorizzare la famiglia, ma anche le risorse informali della comunità, come partner di team di cura. Gli strumenti che abbiamo sono quelli dell'educazione terapeutica, che è l'approccio più adeguato alla persona con malattia cronica. È un processo graduale, integrato nel processo di cura sia sanitaria che psichica, e ha come obiettivo quello di responsabilizzare la persona e di renderla autonoma nella gestione del suo problema di salute. Quindi comprende tutta una serie di attività di sensibilizzazione, di istruzione, di educazione, di aiuto sia psicologico che sociale, e si pone come scopo di fare in modo che il paziente e famiglia comprendano il loro stato di salute, la loro malattia, e riescano a gestirla in autonomia, e quindi anche il trattamento che ne consegue. Ed inoltre collaborino nelle cure, si facciano carico del proprio stato di salute e conservino il più possibile la loro migliore qualità di vita. Il progetto che abbiamo attivato nella nostra azienda comprende alcuni obiettivi, quali quello di aumentare il numero delle famiglie in grado di gestire in sicurezza le problematiche che insorgono durante un ricovero ospedaliero, e quindi per fare in modo che la persona rientri nella sua casa in maniera sicura. E poi infine definire alcuni standard assistenziali. È rivolto alle persone ricoverate presso l'ospedale di Palmanova, nelle strutture complesse di medicina, chirurgia e ortopedia, e che hanno dei bisogni assistenziali legati alla presenza di un catetere vescicale a permanenza, di un trattamento di nutrizione enterale totale, di una o più lesioni da pressione e di un'enterostomia di nuova confezione. Che cosa andiamo a misurare? Beh, innanzitutto andiamo a misurare il numero dei caregivers che sono autonomi alla dimissione e a 2 mesi dalla dimissione, ed inoltre il grado di efficacia percepita. Cosa ci aspettiamo? Un'elevata proporzione di famiglie e di nuclei autonomi nella gestione delle problematiche assistenziali a 2 mesi dalla dimissione, ed inoltre un buon livello di efficacia percepita. Nei 6 mesi successivi dalla dimissione andiamo a misurare il numero dei pazienti che hanno avuto complicanze, il numero degli accessi inappropriati in pronto soccorso, quindi per problemi non urgenti e emergenti, e il numero dei pazienti che hanno avuto una riospedalizzazione per problemi che erano chiaramente evitabili. Ci aspettiamo una bassa frequenza di questi eventi negativi. Il progetto si articola essenzialmente in 3 fasi. La prima, che ha compreso 8 mesi del 2009, abbiamo fatto l'analisi del contesto, abbiamo visto quali erano le priorità e i gruppi target. È stato solo il progetto, è stato definito il piano di azione. Sono stati elaborati degli strumenti, una scheda di pianificazione del processo educativo, una scheda di verifica dell'autonomia del caregiver e un questionario per misurare l'autoefficacia del caregiver. Inoltre sono stati predisposti dei libretti informativi e istruttivi per ciascuna delle problematiche che prima vi ho detto. Sono state coinvolte tutte le strutture complesse dell'ospedale e del territorio per condividere insieme il progetto. E la seconda fase, che ha visto l'attivazione della sperimentazione il 15 settembre, ha visto una sensibilizzazione e una diffusione diffusa del progetto e la formazione del personale coinvolto nel percorso. La terza fase, che è quella in cui siamo tuttora, prevede la continuazione chiaramente del percorso strutturato, la formazione continua del personale coinvolto attraverso la formazione sul campo, quindi con discussioni sui casi che si prendono in carico, ed infine le valutazioni in itinere e le valutazioni finali. Il progetto è previsto che termini alla fine del 2012. Nei diversi setting in cui è stato attivato il progetto, sono diversi processi e attività messe in campo. In ospedale, innanzitutto, il progetto di educazione terapeutica comprende il processo che si integra all'interno del piano di dimissione, quindi è parte essenziale del piano di dimissione. L'infermiere clinico e l'infermiere di continuità, questa figura è quella che è deputata a coordinare il percorso di dimissione, hanno alcune attività principali, quali l'individuazione del caregiver, innanzitutto, la diagnosi educativa e il contratto educativo, nel senso che negoziano col caregiver quali sono gli obiettivi da raggiungere col percorso, la proposta e l'attuazione del percorso di apprendimento. Vengono fatte delle verifiche in itinere e alla dimissione dell'autonomia del caregiver. Poi viene trasmesso il documento dove è rilevato l'esito della verifica all'infermiere di RCA se è previsto un passaggio in questa struttura, oppure direttamente a domicilio all'infermiere di comunità. Come dicevo prima, è importante che la persona esca dall'ospedale e che il caregiver abbia raggiunto gli obiettivi formativi affinché sia preservata la sicurezza del paziente. In RSA, quando è previsto il passaggio, voglio specificarvi che in Friuli Venezia Giulia le RSA sono delle residenze sanitarie deputate all'accoglienza delle persone nel breve periodo e hanno una valenza prevalentemente riabilitativa e di sostegno sollievo alla famiglia. Quindi, se è previsto il passaggio in RSA, il percorso educativo continua. Anche qui l'infermiere clinico o l'infermiere di continuità, alla presa in carico, in itinere e alla dimissione, eseguono la verifica dell'autonomia, del livello di autonomia raggiunto dal caregiver. E anche qui gli obiettivi sono comunque di rinforzare le skill sulla sicurezza dell'assistenza al paziente e di continuare in questo senso. Alla dimissione, a domicilio, l'infermiere di comunità che prende in carico il paziente e il caregiver, chiaramente, continua a sviluppare ulteriormente il processo educativo, nel senso che rinforza gli obiettivi di sicurezza, ma ne pone degli altri, che sono obiettivi educativi specifici. Quindi alla presa in carico a 1 e a 2 mesi dalla dimissione verifica il livello di autonomia del caregiver. Svolge continuamente un monitoraggio e un supporto alla persona e alla famiglia. A 2 mesi dalla dimissione aiuta nell'indagine sull'autoefficacia percepita al caregiver. In un anno dall'attivazione della sperimentazione, abbiamo avuto 68 persone segnalate per il percorso, per continuare il percorso. Di questi, 27 l'hanno interrotto per diversi motivi, perché sono entrati in casa di riposo, o perché è seguito un decesso, o perché il problema si è risolto, è guarito. Oppure perché c'è stata una riospedalizzazione o un reingresso in RSA. Dei 68, 36 hanno avuto il percorso concluso e 5 ce l'avevano ancora in corso al 15 settembre. Dei 36 pazienti che avevano concluso il percorso avevano un'età media di 84 anni. Più del 50% erano donne. Di questi, un quarto avevano un tumore, avevano una neoplasia, e a seguire il 22% aveva esiti di ictus e poi Alzheimer nel 14% e frattura di femore e poi altre patologie con una minor frequenza. I loro caregiver avevano un'età mediana di 60 anni, cioè più giovani 42 anni. E più anziano, pensate voi, 86 anni. Il 90% sono donne e questo conferma che l'attività di cura è prevalentemente un'attività al femminile. Il 38% erano il figlio, erano rappresentati dalle figlie, e il 22% dal coniuge. E poi a seguire anche dall'assistenza privata, quindi la badante, nel 22%, il figlio, la nuora e il nipote. I pazienti che hanno concluso il percorso, il 53% sono stati dimessi direttamente dall'ospedale, il 47% invece hanno avuto un passaggio in RSA. Di questi, il 69% hanno avuto il percorso attivato in un setting protetto, quindi o ospedale o RSA. Il 31% hanno avuto l'attivazione del percorso dopo la dimissione, quindi a domicilio. E di questi un paio avevano anche il trattamento di nutrizione enterale totale. Le verifiche del caregiver, dell'autonomia del caregiver, hanno documentato che alla dimissione il 55% erano completamente autonomi, il 42% lo erano in parte e il 3% erano completamente non autonomi. A 2 mesi dalla dimissione a domicilio il grado di autonomia è al 100% da parte di tutti, quindi i caregiver. L'indagine sull'autoefficacia percepita documenta che a 2 mesi dalla dimissione a 2 mesi dalla dimissione si va a valutare la chiarezza, la comprensibilità delle informazioni ricevute, l'utilità degli argomenti trattati, l'efficacia del metodo educativo che è stato svolto e l'utilità degli opuscoli illustrativi educativi. Ci sono stati restituiti 32 questionari su 36. E il 50% dei rispondenti ha dichiarato di aver avuto un buon livello, un buon discreto livello di autoefficacia percepita nel percorso attivato in ospedale o in RSA. Il 25% ha detto di non essere stato né addestrato né educato, l'altro 25% non ha risposto. A domicilio tutti hanno risposto di aver avuto un elevato supporto con un elevato accompagnamento educativo. In pronto soccorso si sono rivolti nei 6 mesi dopo la dimissione 6 pazienti. Di questi 5 sono esitati in ricovero, uno invece è stato dimesso e aveva un problema non urgente, emergente. Nel senso che aveva una ritenzione acuta di urina dopo una rimozione di un catetere vescicale, quindi in questo caso l'accesso era evitabile. In ospedale, sempre nei 6 mesi dalla dimissione, si sono di nuovo recati 7 pazienti, 5 di quelli che l'hanno fatto attraverso il pronto soccorso e 2 lo hanno fatto direttamente. Il 100% comunque dei reingressi è stato dovuto a problemi non legati a una.
Se ci avviciniamo.
Sì, alla gestione assistenziale. Allora, che cosa possiamo dire oggi rispetto al percorso attivato? Beh, innanzitutto che l'esperienza presentata a una prima valutazione si è dimostrata di gradimento sia per l'utente che per i professionisti. C'è stata una buona adesione al progetto e una buona condivisione degli obiettivi in tutti i contesti assistenziali coinvolti. C'è inoltre l'interesse ad estendere il percorso anche per altre problematiche assistenziali. E nonostante i risultati fin qui ottenuti siano chiaramente espressione di piccoli numeri, no? L'esperienza ha il pregio di aver portato a una migliore integrazione tra i professionisti dell'ospedale e i professionisti del territorio e soprattutto di aver sensibilizzato gli infermieri dell'ospedale rispetto all'importanza rivestita dalla attenzione fin dai primi giorni del ricovero nel piano educativo rivolto al paziente e al caregiver, in quanto è una condizione essenziale per garantire la continuità e la sicurezza dell'assistenza al paziente nel momento in cui rientra nella sua casa. Le principali difficoltà che tuttora rileviamo sono essenzialmente legate alla persistenza nelle strutture operative complesse ospedaliere del modello funzionale per compiti, che necessariamente è anche legato alla scarsa disponibilità di risorse umane. A ottobre 2009, in Friuli Venezia Giulia, una delibera della Giunta ha bloccato il turnover del personale, pertanto siamo rimasti veramente con risorse molto, molto esigue. Ed inoltre quest'anno è stato riaperto ma solo per il 40% sì, delle persone che se ne sono andate. E tutto questo chiaramente incide sull'attività educativa, perché tante volte i colleghi infermieri dell'ospedale si trovano in difficoltà anche a garantire le prestazioni legate alla somministrazione dei farmaci e al monitoraggio clinico. Quindi l'educazione terapeutica è la prima delle funzioni che viene trascurata. E questo si collega quindi chiaramente anche alla seconda variabile, che è la mancanza di tempo. E paradossalmente il tempo viene dedicato da parte degli infermieri anche ad attività che non sono direttamente assistenziali, come ad esempio rispondere al telefono, come ad esempio il convenzio burocratico-amministrativo, che potrebbero essere benissimo attribuite ad altre figure. Purtroppo ancora ci dedichiamo a questo. Un altro problema è stato quello dell'accuratezza della documentazione, non sempre le schede, la pianificazione, le verifiche e la trasmissione puntuale ai colleghi degli altri setting è avvenuta in maniera accurata, e poi la resistenza al cambiamento, come in tutti i progetti, alcuni colleghi l'hanno vissuta come un appesantimento ulteriore del carico di lavoro, mentre tanti altri l'hanno vissuta come una splendida opportunità proprio per rendere visibile quello che già noi di fatto facciamo, solo che è stato sistematizzato e quindi ufficializzato. Inoltre, l'ultimo degli aspetti critici è quello della disponibilità e dell'adesione dei caregiver al progetto educativo, che non sempre è così facile, visto le premesse che di fatto vi ho fatto rispetto al problema delle risorse familiari, perché la famiglia sta subendo una profonda ristrutturazione e quindi questo influenza sulla loro profonda funzione di cura, quindi di presa in carico. Io avrei finito, vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie.